Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana. Ecco, dalle 9 del mattino qui a Buenos Aires, con una temperatura di 15 gradi, una giornata soleggiata, praticamente la primavera sta arrivando, soltanto 7 giorni e la primavera arriverà qui nell'emisfero sud. Le 12 UTC, ecco. Saluto Diego Girau dalla cabina di regia, buongiorno Diego, saluto anche Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, Julián Cortés e Pedro Alaos nella cura del sito web e i social network. Cominciamo subito con i titoli principali della giornata. Attentato a Cristina Kirchner, terzo arresto. È una donna. L'Argentina al Fondo Monetario Internazionale, buona la prima di Sergio Massa con Cristalina Georgieva. Papa Francesco in Kazakistan, lavoriamo per la democrazia. Brasile, spari su convoglio della polizia, morti in favela. Dagli Stati Uniti, oltre 1300 dipendenti del New York Times non vogliono tornare in ufficio. E queste sono le notizie. Attentato a Cristina Kirchner, terzo arresto in Argentina, una donna. Il terzo arresto dopo il fallito attentato a Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires lo scorso 1 settembre nei pressi del domicilio della vicepresidenta argentina. È stata arrestata una donna, Agustina Díaz, fermata a San Miguel nella conurbazione della capitale dopo perquisizioni ordinate dai magistrati titolari delle indagini. È la terza persona a finire in custodia cautelare dopo il brasiliano Fernando Andrés Sabag Montiel e la sua fidanzata Brenda Uliarte. Il numero di Agustina Díaz, raccontano gli inquirenti, era memorizzato nella rubrica di Uliarte come amore della mia vita ed è stato accertato avere avuto contatti con lui aiutandolo ad allontanarsi dal luogo del fallito attentato. Sulla base delle informazioni apprese dai telefoni cellulari sequestrati agli indagati, i magistrati hanno voluto approfondire tutto il materiale possibile per determinare l'eventuale partecipazione di altri soggetti e che ha titolo nella preparazione dell'attacco a Cristina Fernández e nel momento successivo. Il lavoro della procura si è concentrato sulla ricostruzione dei giorni precedenti all'attentato con analisi scrupolosa di immagini, comunicazioni e georeferenziazione al fine di ricomporre percorsi di persone coinvolte, possibile presenza reiterata di terzi nelle immediate vicinanze del domicilio della vicepresidenta tra le vie Juncal e Uruguay del quartiere di Recoleta. Così, gli inquirenti sono arrivati ad accertare che la terza donna tratta in arresto aveva avuto contatti con Brenda Uliarte e che l'ha aiutata a dileguarsi. Molto bene amici, ora un po' di musica con questa bellissima canzone di Andrés Calamaro. La canzone è intitolata Así es el calor, una bellissima canzone de Los Abuelos de la Nada, una banda classica degli anni 80 della musica argentina. Ecco, così è il caldo.
Bajo el sol. Peking面向世界。
Hi, Argentine vers le monde.
Hi, Argentina to the world.
Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentina al mondo.
Hi, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina, Fondo Monetario Internazionale, buona la prima di Sergio Massa con Cristalina Georgieva. Questa l'informazione per continuare con il nostro radiogiornale. Il viaggio del ministro dell'economia Sergio Massa negli Stati Uniti, volto a rassicurare i mercati sulla linea di politica economica del governo di Buenos Aires, ha incluso l'incontro con la direttrice del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. Sullo sfondo l'imminente seconda revisione dell'accordo sul rifinanziamento del debito di 45 miliardi presi dal governo di Mauricio Macri. I dubbi attuali del mercati sono tutti sulla compatibilità del testo di marzo alle mutate condizioni globali che non mancano di interessare l'Argentina. Al momento però la linea del Fondo Monetario Internazionale è quella di non mutare gli obiettivi imposti a Buenos Aires. Appesantire ulteriormente lo sforzo argentino sarebbe un problema economico e politico per l'attuale coalizione di governo in vista del voto 2023. Sul tavolo dell'incontro, come precisato dalle parti, c'è stata la fragile situazione economica e sociale del paese. Il colloquio è stato molto positivo. Abbiamo parlato delle difficoltà economiche e sociali dell'Argentina, acuite ulteriormente dal contesto globale, con particolare attenzione agli impatti della guerra in Ucraina, ha dichiarato Cristalina Georgieva. Il fondo, in sostanza, valuta positivamente le misure messe in campo da Sergio Massa per stabilizzare i mercati e contrastare una volatilità ancora troppo elevata. L'attesa del governo di Alberto Fernandez è dunque, sul prossimo step previsto dell'accordo, la revisione da parte del Fondo Monetario del lavoro argentino nel secondo trimestre del 2022, condizione essenziale per il prossimo esborso. Ci sono ancora dettagli da limare, avvertono dall'organismo finanziario multilaterale. Le cronache degli ultimi giorni, tuttavia, raccontano di una missione positiva per il ministro dell'economia, che ha incluso anche un incontro con la segretaria del Tesoro USA, Janet Yellen, che non ha mancato di manifestare sostegno al nuovo percorso economico-finanziario del partner meridionale. Un ottimo segnale nelle relazioni bilaterali non sempre serene, ma con l'invito a intraprendere le giuste riforme affinché l'Argentina ritrovi la sua credibilità sul piano politico e sui mercati internazionali. Continuiamo con musica degli anni 80, in questo caso sempre del rock, un'altra band importantissima chiamata Sweater con la canzone Amanece en la Ruta.
Sea tan extraño, creo haber estado aquí.
soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan divina. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo?
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ed ecco il momento della comunità radiotelevisiva italofona, la coproduzione, l'ultima coproduzione con le buone o con le cattive, oggi a cura di Christian Mavris di Radio Atene. Parleremo dell'innovazione e tecnologia minerali, dalla distribuzione e dalla distruzione alle creazioni, i minerali, materiali naturali delle curiose forme e colori, da sempre oggetto, ma anche vittime di studi scientifici, e che col tempo sono divenute preziose fonti di ispirazione per nuovi materiali e struttura. Ecco, Michaelis Fitros, curatore del Museo Geologico Nazionale Greco, Maria Grazia Rumma, architetto italo-greco con sede ad Atena, il voice over Michel Fitros da Tassos Mavris.
Con le buone o con le cattive. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Innovazione e tecnologia. Minerali, dalla distruzione alle creazioni. Guardiamoci intorno, osserviamo ciò che ci circonda. Che ci troviamo in un ufficio, in un'automobile, in spiaggia o su un sentiero montano, noteremo che in maniera diretta o indiretta abbiamo a che fare con materiali noti come minerali. I minerali sono composti generalmente solidi, che costituiscono le rocce, che si generano in condizioni ambientali ben precise. Si formano dalla combinazione di elementi chimici e hanno una struttura cristallina ben definita, con proprietà molto particolari. La risultante dei suddetti fattori e di condizioni favorevoli spesso porta a risultati estetici di notevole pregio, come nel caso delle belle ametiste viola o della lucente pirite, non a caso nota col nome di oro degli stolti. I minerali hanno destato fascino e curiosità dagli albori dell'umanità. Il quarzo, ad esempio, veniva chiamato dagli antichi greci crystallos, ovvero ghiaccio, in quanto incolore e trasparente al punto che si pensava che fosse una forma di ghiaccio perenne. Non è un'esagerazione dire che i minerali hanno letteralmente contribuito a plasmare il corso della storia. Basti pensare alle varie fasi della storia dell'umanità, come l'età della pietra, del ferro e del bronzo, ma non solo. Un caso emblematico è quello delle antichissime miniere dell'Avion in Grecia, come ci spiega il curatore del Museo Geologico Nazionale greco, Michalis Fitros.
Το 480 π.Χ. οι Πέρσες απειλούσαν να εισβάλλουν στην Αθήνα και βρίσκονταν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη.
Nel 480 a.C. i persiani minacciavano di invadere Atene e si trovavano a pochi chilometri dalla città. Appena 5 anni prima, nel vicino distretto minerario dell'Avrio, furono rinvenuti ricchissimi giacimenti minerari per cui Atene accumulò 3.000 tonnellate di argento. Temistocle utilizzò questo argento per finanziare la costruzione di 200 trireni per la battaglia di Salamina, sconfiggendo Serse e di fatto salvando la civiltà occidentale e probabilmente il mondo come lo conosciamo oggi in un colpo solo.
L'estrazione dei metalli a suo tempo veniva fatta con metodi rudimentali, con un elevato tasso di distruzione e una resa relativamente bassa. Ma fonderli o distruggerli in grandi quantità non è sempre il loro uso migliore, in quanto il rischio è di depauperare risorse preziose, probabilmente per sempre. Col passare dei secoli si sono scoperti nuovi usi dei minerali, tra l'altro utilizzando sempre meno materiale, grazie all'affinamento di tecniche analitiche che utilizzavano i materiali recentemente scoperti, un vortice che si autoalimenta.
Σήμερα εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους για τη μελέτη των ορυκτών, όπως τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια.
Oggi applichiamo metodi all'avanguardia per studiare i minerali, come i microscopi elettronici che utilizzano parti infinitamente piccole e frazioni quasi impercettibili per scoprire le qualità. In passato ne servivano grandi quantità, cosa che spesso portava alla perdita quasi totale di campioni di elevato valore scientifico, ma anche estetico. Negli anni abbiamo imparato che spesso i campioni sono unici sotto vari aspetti, per cui oggi i musei costituiscono veri e propri forzieri, archivi scientifici che puntano a studiare i minerali, arrecando loro il minor danno possibile.
Un approccio qualitativo invece che quantitativo, che ha portato a una maggiore efficienza analitica tramite una rilevante innovazione tecnologica. Conoscere i minerali ci ha portato a scoprire i materiali naturali e le loro strutture, come ci racconta l'architetto italo-greco Maria Grazia Rumma, con sede ad Atene.
Architettura e ingegneria si ispirano tantissimo alle strutture naturali, per simmetria, forme e armonia. Basti pensare al Museo Nazionale del Qatar, ispirato alla rosa del deserto, o all'Atomium di Bruxelles, l'unità di cella di un cristallo di ferro ingrandita 165 miliardi di volte.
Ma anche i materiali più innovativi derivano spesso dall'osservazione e sperimentazione su materiali naturali.
Pensiamo al cemento romano, fatto da una tanto semplice quanto sagace combinazione di cenere vulcanica e calce. Dopo 2000 anni il cemento è ancora saldamente presente nei vari monumenti che noi tutti ammiriamo. Più recentemente troviamo anche il grafene, materiale leggerissimo ed estremamente versatile, simile alla grafite delle matite, che combinata alla perovskite, minerale delle profondità della terra, aumenta la resa dei pannelli solari.
Lo studio dei minerali è di grande importanza e contribuisce alla scienza e alla vita quotidiana in maniera estremamente rilevante. I minerali sono materiale essenziale all'uomo, ma, come tutte le risorse naturali, non sono disponibili all'infinito. Per questo l'approccio da avere è di tipo qualitativo anziché quantitativo. Consumare, ma farlo in maniera efficiente. Far ricerca e sperimentare, con curiosità, ma anche con razio. Dopotutto, come disse De Lavoisier nel 1789, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Sono Christian Mavris, geologo e divulgatore scientifico per Radio Atene, una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva Talofona.
Avete ascoltato Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mondo.
Rai, Argentine, mien xiang shi jie.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, sekai ni mukete Argentin.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Ricordatevi che potete ascoltarci, ascoltarci tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, i giorni giovedì sulla frequenza 9395 kHz dall'1 all'1 e 30 UTC. Appunto per questa situazione noi la prima mezz'ora di programma parliamo delle novità, delle notizie, nella seconda mezz'ora mettiamo di solito una produzione, perché sulle onde corte, cosicché voi sulle onde corte potete ascoltare il panorama delle notizie, il radiogiornale in modo completo. Quindi questa mezz'ora, i giorni giovedì dall'1 all'1 e 30, in frequenza 9395, sempre giovedì dalle 23.30 alle 0, sulla frequenza 7730 kHz. Invece venerdì dalle 11 alle 11.30 UTC, frequenza 15.770 kHz, e dalle 2 alle 2.30 UTC sulla frequenza 5.800 kHz. Ecco, anche dal vivo su www.rai.com.ar, lì potete anche scaricare l'application di Radio Nazionale Argentina, dove potete ascoltare tutti i programmi di Radio Nazionale Argentina delle 49 stazioni radio in tutto il paese, lungo il paese, ma anche la radio pubblica argentina all'estero. E ora continuiamo con delle notizie. Papa Francesco in Kazakistan, suo 38esimo viaggio apostolico per partecipare al congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali. Parlando alle autorità e alle società civili del Kazakistan nella Kazakh Concert Hall della capitale Nur Sultan, Papa Francesco ha aggiunto: la democrazia e la modernizzazione non siano relegati a proclami, ma confluiscano in un concreto servizio al popolo, una buona politica fatta di ascolto della gente e di risposte ai suoi legittimi bisogni, di costante coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni non governative e umanitarie, di particolare attenzione nel riguardo dei lavoratori, dei giovani e delle fasce più deboli, e anche di misure di contrasto alla corruzione. Questo stile politico realmente democratico è la risposta più efficace a possibili estremismi, personalismi e populismi che minacciano la stabilità e il benessere dei popoli. Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. Questo è il messaggio di Papa Francesco che arriva dal Kazakistan. Il pontefice, nel paese eurasico, crocevia geografico e geopolitico tra più mondi e religioni, ricorda l'attuale emergenza globale del conflitto ai confini dell'Europa. Io vi giungo nel corso della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina, mentre altri scontri e minacce di conflitti mettono a repentaglio i nostri tempi. Spari su convoglio della polizia, morti in favela brasiliana, almeno 3 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite durante un'operazione della polizia militare in favelas situate nella zona ovest di Rio de Janeiro. Un portavoce della polizia ha riferito ai media che un gruppo di criminali ha attaccato stamani con armi pesanti un convoglio delle forze di sicurezza che stava entrando nelle baraccopoli localizzate nel quartiere di Via Kennedy. In seguito alle sparatorie, le autorità hanno decretato la chiusura delle scuole nella regione, dove le strade si sono subito svuotate ed è rimasta con le serrande abbassate anche la maggior parte dei negozi. Un elicottero della polizia in mattinata ha sorvolato lo slam, dove sono circolati diversi veicoli blindati, in un'operazione che ha riguardato diverse favelas anche nella regione di Santa Cruz, sempre nella zona ovest di Rio. Oltre 1.300 dipendenti del New York Times non vogliono tornare in ufficio, lo rendono noto le associazioni sindacali che rappresentano le diverse categorie di lavoro. Il rifiuto è arrivato nella settimana in cui la signora di grigio, cioè The Grey Lady, soprannome del quotidiano The New York Times, aveva chiesto il ritorno in ufficio per i suoi dipendenti. Citando un giornalista del Times, il New York Post scrive che il ritorno al vecchio sistema pre-pandemia non è sostenibile in un periodo di incremento di costi a causa dell'alto livello dell'inflazione. Al contrario, non c'è stato un aumento degli stipendi. Al momento i sindacati stanno contrattando con l'azienda un rinnovo del contratto e quindi nuovi termini salariali scaduto circa un anno e mezzo fa. Un portavoce del New York Times ha detto che non c'è un numero prestabilito di giorni obbligatori in ufficio e la decisione aspetta alle singole redazioni. Crediamo, ha sottolineato, che il sistema ibrido, 3 giorni a settimana, sia la soluzione migliore per il New York Times al momento. Ecco un po' di musica ora con la band argentina Soda Stereo e la canzone Segni, cioè Signos.
Signos, mi parte insegura. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina al mondo presenta Ariel Ramirez, l'incoronazione del folklore. Fra i musicisti popolari più importanti dentro e fuori dal paese vi è Ariel Ramirez, l'autore di canzoni emblematiche quali Alfonsina y el mar ed opere concettuali come la celebre Misa Criolla, cioè la Messa Creola, uno dei pezzi più registrati nella storia della musica popolare a livello mondiale. Pianista e compositore, Ariel Ramirez nasce nella capitale della provincia di Santa Fe nel 1921 e vive in diverse località durante la sua infanzia ed adolescenza. Figlio di un maestro, studia pianoforte da piccolo e, seguendo la tradizione familiare, si diploma come maestro. Tuttavia, a quel tempo, sa ormai che la sua vocazione è la musica.
Por el río Paraná, aguas arriba navego,
el sol quema como un fuego
en la siesta litoral.
E diciannovenne, nel 1940, ha luogo un incontro determinante, non soltanto per il giovane pianista, bensì per la musica del nostro paese. Ariel Ramirez conosce Atahualpa Yupanqui, il grande compositore del folklore argentino. Lo stesso Ramirez ricorda quell'episodio. È qualcosa di fondamentale che mi è capitato durante la mia gioventù. Credo di aver avuto 19 anni quando l'ho conosciuto in casa di alcuni studenti di Tucumán che vivevano a Córdoba, dove frequentavamo il corso di laurea di giurisprudenza. Atahualpa arriva a casa di quegli studenti, la quale era molto modesta, e passiamo una serata strepitosa. Lui cantò, suonò la chitarra, ed a un certo punto, dopo avermi ascoltato al pianoforte, mi dice: «Quello di cui lei ha bisogno è conoscere il nord per imparare a suonare la zamba, la chacarera». Io gli dissi: «Sì, quella è la mia intenzione, però non ho i mezzi né borse di studio, sono figlio di un maestro, ho 6 fratelli. Era impossibile che mio padre mi aiutasse». Ed Atahualpa mi dice: «Bene, domani le mando una lettera». Me lo disse a Córdoba nel mese di febbraio-marzo 1940.
In quella stessa intervista, Ariel Ramirez ricorda che, come annunciato da Atahualpa, un giorno dopo qualcuno gli consegnava una busta con il necessario per andare al nord ed approfondire le sue conoscenze musicali. Così lo ricorda Ramirez.
Il giorno dopo, Atahualpa mi consegna, attraverso una persona, una busta contenente un biglietto di andata in seconda classe da Córdoba a Jujuy, 10 pesos ed una lettera per una sua amica. Non ho mai dimenticato quel gesto di Atahualpa che mi ha dato la possibilità di arrivare a Jujuy, dove sono vissuto un anno, perché quella lettera è stata miracolosa. Mi ha aperto porte nella città.
Perché esa carta fue milagrosa, me abrió puertas en la ciudad.
Nella prima metà degli anni 50, Ariel Ramirez si reca in diversi paesi dell'Europa e in Perù per incorporare altre tradizioni musicali. Nel 1955 ritorna in Argentina per fondare la compagnia di folklore Ariel Ramírez, che offriva uno spettacolo coreografico musicale con artisti di diverse regioni del paese. La compagnia svolse la sua attività durante oltre 20 anni ed in essa ebbero inizio o si svilupparono le incipienti carriere di musicisti che sarebbero diventati famosi: Jorge Cafrune, Jaime Torres, Raúl Barbosa ed il gruppo Los Fronterizos.
Hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar.
Con la sua compagnia, Ariel Ramírez percorre l'Argentina e parecchi paesi dell'est europeo e nel 1957 va in tournée durante 5 mesi nell'Unione Sovietica. Questa intensa attività si completa con il suo lavoro come compositore e con la registrazione di parecchi dischi, solo al pianoforte o in collaborazione con altri artisti. Le sue composizioni diventano sempre più popolari. A questo periodo appartengono le canzoni Agua y Sol del Paraná, Los Inundados e El Paraná en una Zamba.
En campo de lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión.
Di tutti i suoi dischi come interprete, quello più importante e che è diventato un successo dal punto di vista commerciale è Coronación del Folclore, inciso nel 1963 insieme al chitarrista e cantante Eduardo Falú e al gruppo Los Fronterizos, con cui lavorerà ad altri progetti di successo.
Moja la guitarra tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta la sol, vaya tus orillas la dejará. Para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná.
Nel 1964, Ariel Ramírez presenta quello che sarà il suo capolavoro, La Misa Criolla, cioè la Messa Creola, inaugurando un aspetto nuovo, quello di compositore di opere concettuali. Alla Misa Criolla, che ottiene un successo strepitoso, seguono Navidad Nuestra, Los Caudillos, Mujeres Argentinas, Cantata sudamericana ed altre. Per scriverne le parole, conterà sulla collaborazione dello storico Félix Luna. Lo stesso Ramírez ricorda il successo inatteso della Misa Criolla, che sorprende sia il compositore sia la casa discografica, che non aveva fiducia nelle possibilità commerciali di una messa.
E nel mese de noviembre del...
Nel novembre 1964 esce per la prima volta La Misa Criolla e l'edizione di 2000 esemplari si vende nel primo giorno. Subito ne mettono altre 10.000 in vendita che si esauriscono in fretta e furia. E alla fine dell'anno ne avevo venduti 50.000. Sa quanti dischi si sono venduti della Misa Criolla della versione da me registrata? 30 milioni. Però ve ne sono altri milioni di dischi di altre versioni registrate in tutto il mondo.
Però hay otros millones de discos por otras empresas, otros autores.
La Misa Criolla è divisa in 5 parti, con melodie basate su ritmi folclorici argentini ed ispanoamericani. L'interpretazione prevede l'uso di strumenti caratteristici della nostra musica come il charango, strumento musicale andino, quena, flauto delle Ande, e sicu, strumento musicale aerofono. Edita in oltre 40 paesi, la Misa Criolla è stata interpretata da Mercedes Sosa, José Carreras e Plácido Domingo.
Nel 1969 Ariel Ramírez presenta Mujeres Argentinas, opera concettuale con testi di Félix Luna e la voce di Mercedes Sosa. A questo disco appartiene la zamba Alfonsina y el Mar, dedicata alla poetessa argentina Alfonsina Storni. La canzone è una delle più tradotte al mondo ed è stata incisa da innumerevoli interpreti. Ascoltiamo qui di seguito Ariel Ramírez che parla sulla poetessa, la canzone e l'interprete.
Alfonsina Storni sta molto vinculata alla mia vita familiare.
Alfonsina Storni è molto legata alla mia vita familiare poiché nel 1916 mio padre ebbe il privilegio di averla quale alunna quando lei aveva appena 14-15 anni. Ed i primi poemi da lei scritti li inviò a mio padre, che glieli correggeva o glieli lodava. Avendo tutti questi testi, non ho fatto altro che sedermi al pianoforte e la melodia usciva da sola. E quando la cantò Mercedes, le cadevano le lacrime. Abbracciò me e Felix Luna e mi disse: «Questo mi arriva in fondo all'anima». Sono sicura che con questa canzone arriveremo in tutti gli angoli del paese.
Vamos a llegar a todos los rincones del país.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca.
blanca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando Diego Girau nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Silvana Vejaneda nella produzione di RAE Argentina al Mondo, Julian Cortez e Pedro Araos nella cura del sito web e i social network. E chi vi parla, Marcello Ayala, vi invita domani alle 9 ore Argentina, alle 12 UTC, a ascoltare il nostro programma su Radiodiffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana. A domani, ciao!